salutiamo con l'onorevole Augusta Montaruli, Fratelli d'Italia. Ci mancherebbe, un piacere. Io qualche giorno fa, forse sono passate un paio di settimane, le ho mandato appunto un messaggio, perché ha fatto un bellissimo intervento alla Camera, dove ha tirato le orecchie un po' ai parlamentari, e quindi io mi sono permesso di mandarle i miei complimenti, perché ho apprezzato molto.
Grazie.
Senta, facciamo quattro chiacchiere, anche perché ovviamente parliamo di politica, parliamo di quello che è successo qualche giorno fa, la votazione del Presidente della Repubblica, poi faremo anche un po' di attualità in generale. Senta, questo centrodestra è spaccato o c'è anche il centrosinistra spaccato? Perché qui alla fine della fiera non si capisce bene tutto.
Il centrodestra parlamentare non esiste più, è completamente da ricostruire, da rifondare. E noi di Fratelli d'Italia, con il nostro leader Giorgia Meloni, sicuramente lo faremo, perché riteniamo che quello che è emerso nell'elezione del Presidente della Repubblica sia un fatto ormai dirimente. Noi abbiamo avuto in questa legislatura forze di centrodestra che avevano fatto una scelta legittima, ma non da noi condivisa, di allearsi con le forze politiche di sinistra e del Movimento 5 Stelle per dare vita a uno, anzi più governi. Però è chiaro che nel Quirinale, con l'elezione del Quirinale, quella compattezza che inizialmente in realtà il centrodestra aveva dimostrato è venuta meno, e quindi abbiamo compreso che si va un po' al di là della contingenza e del periodo della pandemia. Crediamo che Lega e Forza Italia di fatto abbiano scelto più l'alleanza di governo che l'alleanza con il proprio elettorato. Elettorato di centrodestra, che non è soltanto quello di Fratelli d'Italia ovviamente, ma che credo oggi veda in Fratelli d'Italia un interlocutore. Io dico soltanto questo: se un elettore di centrodestra si fosse trovato al nostro posto quel giorno, avrebbe votato Mattarella? La risposta che io mi do è no, e no, avrebbe preferito un altro nome, e a prescindere da come si pensi sulla figura di Mattarella in qualità di persona non istituzionale, non avrebbe votato Mattarella. Quindi credo appunto che più che un problema con Fratelli d'Italia, il problema di Lega e Forza Italia sia un problema con il loro stesso elettorato. Poi certo c'è una divisione forte a sinistra, si è visto nuovamente tra il partito di Renzi e il partito di Letta, e c'è una fortissima consumazione all'interno, una rete di Conti all'interno del Movimento 5 Stelle tra Conte e Di Maio, che credo sia il vero vincitore della rielezione di Mattarella.
Di Maio? Di Maio?
Sì, penso di sì.
Ok. Certo che è strano comunque vedere il primo partito, perché oggi Fratelli d'Italia è il primo partito d'Italia, essere all'opposizione e non al governo.
Certo, è strano perché questi governi che si sono succeduti sono dei governi innaturali, perché prevedono alleanze diverse rispetto a quelle prospettate nelle elezioni del 2018. Io voglio ricordare che nel 2018 abbiamo votato con un sistema misto, proporzionale e maggioritario, in cui c'erano delle alleanze. Noi eravamo alleati con Fratelli d'Italia, e Fratelli d'Italia era alleata con Lega e Forza Italia, non certo con il PD e con il Movimento 5 Stelle. Questo ci ha rafforzato nell'idea che non si dovesse fare nessun governo né con il PD né con i 5 Stelle nel corso di questa legislatura. Se altri hanno preso altre strade, ci hanno fatto rimanere da soli all'opposizione. Però il prima o poi il giorno del giudizio arriva, cioè la legislatura prima o poi finisce. Non è che si può rimanere incollati alle poltrone tutta la vita, quindi quando si voterà nel 2023, io credo non saremo più un partito di opposizione, ma saremo il partito a cui la maggioranza degli italiani avranno dato fiducia.
Ma quindi la politica delle idee, delle ideologie, dei programmi, esiste ancora secondo lei?
Allora, le grandi ideologie è evidente che già da un pezzo hanno trovato un proprio abbandono rispetto in generale alla società. Delle idee invece sì, è possibile, come? La politica delle idee è possibile. Io non mi rassegno ad una politica fatta soltanto di schemi tattici pur di rimanere al potere. E infatti faccio parte di un partito che al governo non ci è andato, nonostante peraltro le offerte ai tappeti rossi. Io credo che un partito debba fare quello che ha detto che avrebbe fatto. Io credo che un partito se ne veda la serietà se quello che dice poi dentro l'aula fa. E anche in questo l'elezione di Mattarella ha rappresentato una contraddizione della stragrande maggioranza dei partiti, perché Lega e Forza Italia, insieme a Fratelli d'Italia, avevano detto fin dall'inizio che eravamo disponibili a valutare qualunque ipotesi, ma per un senso istituzionale della figura del capo dello Stato non avremmo accettato un bis, e questo prescinde dal nome di Mattarella in generale. Si richiama allo spirito autentico in realtà dei nostri padri costituenti. Quindi dire una cosa così forte prima dell'inizio delle votazioni e uscirne con esattamente il contrario alla fine, diciamo che non ci addice. Noi avevamo proposto il nome di Carlo Nordio nella rosa di nomi che il centrodestra doveva proporre al centrosinistra per trovare una sintesi. Si poteva anche trovare ovviamente un nome diverso da quello, ma purché fosse una sintesi e non fosse invece figlia dei venti del centro-sinistra, che non sono accettabili nei confronti di nessuno. E invece ci siamo trovati con Lega Forza Italia, che hanno votato nuovamente per Mattarella, cioè per quello che non avevano assolutamente prospettato, e noi per votare per no, abbiamo votato Nordio. Io sono molto contenta di aver votato esattamente la persona che avevamo proposto. Ciò detto, sono meno contenta del fatto che altri abbiano preferito l'alleanza di governo.
C'è stato un grande exploit sul nome di Guido Crosetto, però.
Esattamente, c'è stata ancora prima la votazione che ha fatto del nome di Guido Crosetto, che è servita, e di questo voglio ringraziare pubblicamente il nostro coordinatore Guido Crosetto, perché è servita a smuovere lo stagno delle schede bianche, perché è evidente che nella prima elezione del capo dello Stato in cui c'è una fortissima partecipazione delle persone tramite i social, perché questo è avvenuto a differenza del passato, che non comprendevano una cosa che invece era assolutamente normale, cioè il fatto che ci dovessero essere più votazioni per eleggere il capo dello Stato, ma non ne comprendevano non tanto il numero, ma come mai il centrodestra era continuamente in silenzio. Questo è stato un tentativo per rompere questo silenzio e iniziare a fare dei passi avanti. Poteva anche non essere il nome di Guido Crosetto. Noi abbiamo scelto il nome di Guido Crosetto perché, e non ha torto, è una persona che sì, è di Fratelli d'Italia, ma penso che la sua integrità, la sua capacità di mediazione, il suo equilibrio e la sua fermezza su determinati valori, anche di visione delle istituzioni, non sia discutibile. E infatti Guido ha preso più voti degli 63 elettori. E questo lo riconduco al fatto che è una persona innanzitutto apprezzata in modo trasversale, che c'era già un malcontento all'interno dei parlamentari di centrodestra, non di Fratelli d'Italia, rispetto a una situazione di silenzio e di stallo che non era ormai più accettabile dopo due giorni, e al fatto che insomma Fratelli d'Italia è una forza sicuramente attrattiva in Parlamento. L'abbiamo visto poi successivamente con le elezioni di Carlo Nordio, dove il nome di Carlo Nordio è stato votato da 20 ai grandi elettori in più rispetto a quelli di Fratelli d'Italia, e non è poco se considerate che nell'ultima votazione i leader avevano dato l'ordine di scuderia.
Certo. Senta, dovrebbe finire questo problema con il Covid, no? Ci sono le nuove regole?
Dovrebbe.
Dovrebbe, io ne chiedo a lei, perché alla fine della fiera qua si parla di economia, si parla di l'economia sta riprendendo, però poi c'è l'inflazione che sale oltre di 4 punti, quindi alla fine della fiera sì, va bene da una parte ma va male dall'altra, quindi siamo sempre alle solite. Queste nuove regole ci danno un po' di slancio, secondo lei?
Beh, intanto non c'è chiarezza sul fatto dell'abolizione dello stato di emergenza. Fratelli d'Italia ha presentato a mille proroghe un emendamento su la soppressione dello stato di emergenza, c'è stato dichiarato inammissibile. Quando i nostri emendamenti vengono dichiarati inammissibili è perché esiste una conflittualità all'interno del governo che gli impedisce addirittura di dire di no e quindi di prendere una posizione. Quindi su questo io rimango ancora fortemente preoccupata, perché va da sé che la proroga dello stato d'emergenza sarebbe inaccettabile, ma comunque è il vero freno a una ripartenza reale. Poi certo ci sono le nuove norme che sono tuttavia un rallentamento, ma che non rappresentano una vera e propria ripartenza da un punto di vista economico. Io voglio dire, crescita economica per chi? Noi abbiamo interi settori che non ci sono più dopo 2 anni. Io penso soltanto al mondo delle discoteche. Alla parola discoteche c'è parte del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle che pensa soltanto luogo di divertimento superfluo, quindi sacrificabile. In realtà dentro il mondo delle discoteche ci sono imprenditori, lavoratori, che sono stati completamente dimenticati, lasciati soli, senza neanche peraltro gli aiuti necessari. Ecco, ma e loro sono la punta dell'iceberg. Tutte però le attività hanno subito delle flessioni dal punto di vista economico, ed è questa la vera grande preoccupazione, perché se, come giustamente lei ha detto, aumenta l'inflazione, ma nel contempo le attività, pur in una situazione di alleggerimento delle misure, non riescono più a essere le stesse di quelle che erano 2 anni fa, è chiaro che noi abbiamo un problema. D'altra parte, questa è una nazione che ancora non è stata capace di affrontare, da un lato, la necessità di abolire il Green Pass o Super Green Pass o ogni tipo di restrizione che dovrebbe ritenersi. Io quando sento Green Pass illimitato non sorrido, rabbrividisco, perché vuol dire che si istituzionalizza il fatto di subordinare le libertà individuali alla lettura di un codice che era stato immaginato soltanto per una situazione di estrema emergenza, invece qua si istituzionalizza, quindi sono molto preoccupata da questo punto di vista. Dall'altro, ovviamente, credo che siano ad oggi ancora insufficiente ogni tipo di misura per dare sostegno realmente alla nostra economia. Perché anche il PNRR, mi perdoni, che è debito, gran parte è debito, quindi non è un qualcosa che ci regalano, è un qualcosa che va sulle spalle nostre e delle persone che ancora devono nascere e che si aggiunge ai continui discostamenti di bilancio, l'ultimo appena annunciato dal governo per fronteggiare l'emergenza del caro energia. Tutto questo debito poi chi lo pagherà? E nel frattempo i soldi del PNRR hanno già dei campanelli d'allarme, intanto sui tempi di rispetto della tabella di marcia, ma anche sulle modalità con cui vengono spesi. Adesso, se voi aprite il giornale ogni giorno, quando succede qualcosa che non va, c'è un sindaco o un amministratore o anche un esponente del governo che dice: non vi preoccupate, ci sono i soldi del PNRR, sì, ma non sono infiniti. Attenzione a dare così tanta aspettativa rispetto a dei fondi che sono quelli, rappresentano un debito, vanno gestiti assolutamente bene, perché devono trasformarsi da debito in investimento. Questo lo vedremo solo alla fine, e quindi essere felice per la situazione che si sta prospettando, assolutamente no.
Finalmente sento qualcuno che mi dice: PNRR è comunque un debito, cioè deve
assolutamente sì, una parte un contributo a fondo perduto, ma la stragrande maggioranza dei fondi sono a debito. Il debito è un debito, nel senso si accumula a quelli che lo Stato già sta adottando, peraltro sta adottando ancora rimanendo vincolato alle risoluzioni paese, cioè a quelle risoluzioni, a quei provvedimenti che l'Europa ci chiede di andare a modificare e che sono relativi a prima della pandemia, quindi ad una situazione economica e sociale completamente diversa. E anche questo, su questo si dovrebbe aprire un capitolo di assoluta contraddittorietà rispetto a quello che sta avvenendo. E certo, sono soldi che vanno spesi bene. Allora, se vengono spesi bene e vengono spesi per delle attività che sono capaci a produrre a sua volta economie virtuose, diventano investimenti, ma senza la garanzia di questo e senza la prova provata che questo avvenga, sono debito.
Certo, certo. Senta, tornando ancora a un discorso del Green Pass, no, perché qua dice Green Pass illimitato con la terza dose, quindi siamo tutti immuni a vita, cioè con questa cosa qua, però poi c'è il presidente del CONI Malagò che è arrivato in Cina e l'hanno blindato tra virgolette perché è positivo. Sicuramente il presidente Malagò la vaccinazione l'ha fatta, però è positivo. Cioè, quindi
la parte più divertente, allora, infatti, è quello che dicevo prima: il Green Pass illimitato a me fa rabbrividire, perché significa istituzionalizzare uno strumento immaginato per l'emergenza per tutta la vita, e io questo non lo accetto.
Cioè, anche perché poi, scusi, poi c'è anche la questione di una donna magari che deve abortire in mezzo a un piazzale perché non può entrare in ospedale.
Esattamente, peraltro una donna che aveva il Green Pass ma qui non avevano fatto il tampone. Cioè, le assurdità, noi siamo entrati nell'Italia del paradosso e delle assurdità e della follia, e bisognerebbe uscire da questo stato mentale. E quindi certamente non mi trovo d'accordo con il Green Pass illimitato, così come, e mi fa ridere perché se lei continua nella lettura, non so se lo sta leggendo nei provvedimenti o in un giornale, se lei vede, per chi ha fatto le doppie dosi è illimitato se hai fatto le doppie dosi ma anche il Covid. Ma scusa, ma io faccio le dosi per non prendermelo il Covid, dai, lascia passare per sempre se ho fatto le due dosi e il Covid. Cioè, è la follia, qui siamo alla follia, quindi io spero che facciano un passo indietro rispetto a queste dichiarazioni e questi provvedimenti che mi sembrano assolutamente assurdi, ecco, assurdi, e che peraltro vanno, continuano ad mettere in una situazione di emarginazione gli italiani che per scelta, una scelta che in questo momento è, dovrebbe essere garantita dallo Stato, non sono ricorsi alla vaccinazione. Uno Stato che decide che un cittadino di serie A o di serie B, peraltro su una scelta morale, francamente è uno Stato che non mi appartiene. Ecco, io spero il più possibile che questa idea di Stato venga, diciamo, contrastata.
Certo, certo. Onorevole, prima di chiudere, posso farle ancora una domanda? Cosa ne pensa della cannabis terapeutica?
Ma allora, noi adesso avremo presto dei referendum che nulla hanno a che fare in realtà con la cannabis terapeutica. È un tema di quelli spinosi. Devo dire che, come tutte le cose che riguardano la scienza, cercherei di affrontarla in maniera non ideologica, in questo senso. E quindi di ascoltare la medicina, sia quella che è a favore sia quella che è contraria. Purtroppo oggi mi fa dire che sono contraria, perché è un lascia passare, visto che il tema è trattato in maniera ideologico, diventa un lascia passare per utilizzare la cannabis e diffondere la cannabis anche quando il terapeutico non ha assolutamente nulla. E lo vediamo appunto nei referendum che sono conseguiti dal dibattito stesso, che non c'entrano nulla con la cannabis terapeutica, ma vengono costantemente presi in mezzo su questo tema.
Ok. Onorevole, io la ringrazio tanto per essere stata con noi a Milano 1 la notizia. Magari la disturbo più avanti, se avrà
quando
tempo.
Vuole.
Ok,
quando vuole.
Grazie mille. Buona giornata e buon lavoro. Grazie mille.
Arrivederci, grazie.